Alleluia, alleluia, alleluia. Amici cari, avete sentito il Vangelo? Gesù ci comanda che dobbiamo correggere il nostro fratello. Alzi la mano chi è contento di essere corretto. Io l'alzo. Quante amicizie sono andate a finire perché uno ha, con gentilezza, fatto notare degli sbagli all'amico o all'amica. Da quel momento l'amicizia si è interrotta perché nessuno vuol sentirsi correggere. Perché tutti siamo pieni del nostro orgoglio. Eppure una correzione delicata, fraterna, gentile, dovrebbe educarci, uno, all'umiltà, secondo, alla correzione, a correggere gli errori. Però a nessuno piace essere corretti. Amici, io svilupperò oggi questo mio discorso su quattro direzioni. Uno, la correzione privata. Due, la correzione pubblica. La correzione si fa per amore. E l'amore è il più duraturo potere del mondo. Quarto, il nostro amore viene da Dio, un Dio che è acuto di mente e tenero di cuore. Sarò brevissimo. In quante famiglie si litiga? Tutte. In quante famiglie ci si divide? Moltissimo. Perché? È perché fra moglie e marito o figli o genitori non si accetta di essere corretti, di dire guarda che hai sbagliato. Guai a sentirsi dire che abbiamo sbagliato. Eppure, amici carissimi, siamo tutti soggetti a sbagliare. E dovremmo avere io per primo con voi tanta umiltà da accettare la correzione fatta con gentilezza e con amore per il bene nostro. In quante famiglie si litiga? E in quante famiglie si potrebbe interrompere sul nascere quelle pericolose catene di risentimenti? E ma tu, le accuse reciproche, di freddezze, di rivincite, che spesso finiscono per diventare muri di divisione e inaridire le migliori unioni. Si diventa migliori quando si accetta la correzione. Si diventa più maturi, dice la Bibbia, il fratello sorretto dal fratello è forte come un bastione regale. Per cui, amici, siamo tutti umili, io per primo. Quando si sbaglia, accettiamo che ci venga detto guarda che hai sbagliato, dovresti correggere. E non reclamiamo, non protestiamo, non inveiamo, non malediciamo. Potremmo spegnere sul sorgere tante terribili conseguenze che vengono in futuro. Seconda direzione, la correzione pubblica, soprattutto la Chiesa. La Chiesa, oggi ci dice la parola del Signore, è la sentinella del mondo. Avete sentito Ezechiele stamattina? Io ti costituisco sentinella, ascolterai una parola dalla mia bocca e tu l'avvertirai da parte mia, sentinella sul mondo. La Chiesa, cari amici, non può perciò tacere, anche se molti lo vorrebbero. Quanti vorrebbero chiuderci la bocca? No, non possiamo. Il Signore ci ha detto andate e insegnate, amate, ma insegnate, correggete i fratelli. La denuncia del disordine, dei peccati, sia nella vita sociale che in quella personale, fa parte dei compiti della Chiesa e nessuno può intimidirci o impedirci. Una sentinella muta non serve né a Dio né agli uomini. Vedete, oggi amici, la Chiesa la si vorrebbe non più maestra di verità. Attenti che oggi è molto pericoloso. Oggi è molto pericoloso. Non si vorrebbe più una Chiesa maestra di verità, ma si vorrebbe una Chiesa tipo associazione umanitaria. Questa non è quella di Cristo, la Chiesa. La Chiesa non è una ONG. Andate, insegnate, battezzate, santificate. Questo è il comando di Cristo. Amate, ma non con la filantropia, ma con l'amore cristiano. Questo è il comando di Gesù. Amici, oggi vanno in giro tante idee sbagliate. La Chiesa non è quella che si vorrebbe oggi mettere a tacere perché accarezzi le orecchie degli uomini. Cristo non ha detto così. Non sono venuto a portare la pace, ma la guerra, ha detto Gesù, la spada. E nelle famiglie 2 contro 3, 3 contro 2, perché amici, se l'amore ci unisce, come diceva Madre Teresa di Calcutta, la fede ci divide. Essere musulmani, buddisti e cristiani non è la stessa cosa. No, no, o animisti. È una scelta precisa l'essere cristiani. Altrimenti Gesù Cristo, ma per chi saresti venuto a fare nel mondo? Se tutti siamo uguali, saresti sbagliato, hai fatto una finaccia, eh. Amici, oggi purtroppo nel mondo circola questa idea. La Chiesa vicino ai poveri, certo. Il Vangelo si chiude così. Qualunque cosa abbiate fatta ai miei piccoli, l'avete fatta a me, datela a mangiare. Sì, ma questo non è il compito della Chiesa. Il compito della Chiesa è darvi la gioia interiore, la pace, santificarvi, togliere il peccato. È costruire le vostre famiglie sulla base della verità dell'amore. È Gesù Cristo che vi perdona i peccati. È partecipare a Cristo che scende con l'Eucaristia sull'altare. Questa è la Chiesa, non quella che si vorrebbe oggi. Io ti ho posto come sentinella. Amici, una sentinella muta non serve né a Dio né agli uomini. Guai a noi se tradissimo il nostro mandato. Io non lo tradisco. Cristo mi ha mandato a predicare, a battezzare, e finché vivrò e capirò, farò sempre così. San Paolo, l'avete sentito, nella lettera seconda, ci dà una chiave di soluzione. Che cosa deve ispirarci mentre parliamo col fratello che ha sbagliato? L'amore, dice San Paolo. Non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo prossimo ha adempiuto la legge. Sentite Sant'Agostino che pennellata che dà sull'amore. Ama e quod vis fac. Ama e fa ciò che vuoi, perché l'amore non ha legge. Non c'è scritta la legge dell'amore. Ama e fa ciò che vuoi. Sentite che bellezza. Sia che tu taccia, taccia per amore. Sia che tu parli, parla per amore. Sia che tu corregga, correggi per amore. Sia che tu perdoni, perdona con amore. Sia in te la radice dell'amore, perché da questa radice non può procedere che il bene. Amici, scolpitele, queste parole sono monumentali. Ma l'amore è la forza più grande del mondo, lo dice la Bibbia. Chi è Dio? L'antico catechismo diceva: Dio deve essere perfettissimo. Lasciamo andare. Dio è caritas, Dio amore. Dio per amore ha mandato Gesù Cristo al suo figlio, si è incarnato per amore, è morto per amore, ha insegnato l'amore agli uomini. Dice Gandhi, nessun uomo ha parlato come Cristo nel mondo, parole nobili e altissime di verità e di amore, nessun profeta, nessuna creatura al mondo ha proferito parole come le sue. Quante volte, sentite, ho desiderato farmi cristiano, ma venendo in Europa ho visto i cristiani, ho detto non mi farò cristiano, chiappa su e porta a casa. Che responsabilità che abbiamo davanti al mondo. Gandhi si sarebbe fatto cristiano se avesse trovato i cristiani nella culla del cristianesimo, che è l'Europa. Ciao Europa, ha scordato tutto, ha dimenticato tutto. Non mi farò mai cristiano. La legge dell'amore è il potere più grande. Sentite, amici, cosa scrive quel grande uomo, Martin Luther King. Queste cose vorrei che le appuntaste nel cuore. Non sono conferenze qui che vi dico io, sono parole di fuoco che devono scolpirsi nel vostro cuore, perché le viviate come io devo viverle insieme con voi. Ai nostri più accaniti oppositori noi diciamo: noi faremo fronte alla vostra capacità di infliggere sofferenze con la nostra capacità di sopportare. Fateci quello che volete, ma noi continueremo ad amarvi. Metteteci in prigione e noi vi ameremo ancora. Lanciate le bombe sulle nostre case, minacciate i nostri figli e noi vi ameremo ancora. Mandate i vostri incappucciati, sicari nelle nostre case a mezzanotte, batteteci, lasciateci mezzi morti, ma noi vi ameremo ancora. State sicuri che vinceremo, vi vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno noi conquisteremo la libertà, non solo per noi, faremo tanto appello al vostro cuore e alla vostra coscienza, che alla lunga, ancora purtroppo non si è avverato, guardate quello che accade in America, faremo appello al vostro cuore e alla vostra coscienza, che alla lunga conquisteremo voi, e la nostra vittoria sarà una duplice vittoria. Sbalorditi, capito? Ammazzateci, vi ameremo. Bruciateci, vi ameremo. Mamma mia, Luther King era un vero cristiano. Napoleone Bonaparte si dice che abbia detto queste parole: Alessandro Magno, Cesare Augusto, Carlo Magno e io abbiamo costruito grandi imperi, ma appoggiati su che cosa? Appoggiati sulla forza. Ma tanti secoli fa Gesù diede inizio ad un impero che fu costruito sull'amore, e anche al giorno d'oggi vi sono milioni di uomini pronti a morire per lui. Così ha scritto Napoleone. Parole vere, eh? Scrive un poeta americano: il suo regno si stende da sponda a sponda, finché la luna crescerà per non scemare più. In Cristo non vi è né est né ovest, né sud né nord, ma una grande comunione d'amore attraverso tutto l'orbe terrestre. Gesù ha veramente ragione. Amici, la storia, guardatela, studiatela, è piena di ossa imbiancate dei popoli che rifiutarono di ascoltarlo. Anche oggi, amici, si canta il De Profundis al cristianesimo. Anche oggi le grandi cornacchie nere stanno cantando che il cristianesimo è arrivato al capolinea. Avranno ragione? Aspettate 20 anni, 30 anni. Io lo vedrò dal cielo. Certo, avrete una crisi, perché dico avrete? Perché io la vedrò, tra 20-30 anni. Il cristianesimo sta sparendo dall'Europa, perché l'Europa ha rinunciato ad essere cristiana. Nella Costituzione europea non c'è scritto il nome cristiano, sono tutte le altre religioni. L'Europa ha rinunciato ai propri genitori. Ditemi, i figli che rinunciano ai genitori avranno un avvenire, ma non possono avercelo. L'Europa ha rinunciato ad essere cristiana. Fra 20 anni queste chiese, spero questa no, le chiuderanno. Vedrete. Hanno già cominciato a buttare via i crocifissi. Dove? In Francia, in Spagna, in Italia. Avete letto? Hanno distrutto il crocifisso del Po. Cos'era? Un crocifisso messo 8 giorni prima per la loro tradizione, il Cristo che domina tutta la valle del Po, no? Un segno di tradizione cristiana. L'hanno distrutto, l'hanno fatto a pezzi, a bastonate. Questo accade in Italia. Avete sentito nel Meridione? si premiano i ristoranti che tolgono i simboli cristiani. Hai sentito? Vengono premiati quei ristoranti, quegli albergatori che tolgono i simboli religiosi. E troppe ne vedremo, troppe ne sentiremo. Amici, ma quest'amore che Cristo ci ha predicato, ma quest'amore che Luther King, morto ammazzato, un uomo che ha predicato la fratellanza universale, io l'ho conosciuto Luther King, l'ho visto combattere. Ancora oggi in America, nella civilissima America, si combatte ancora fra bianchi e neri. Quando io andai a New York, andammo con l'autista. Sapete che ci disse l'autista? Io qui non vi scelgo, eravamo nel Bronx, perché qui è molto pericoloso. Vi faccio un giro, siccome ci sono io mi conoscono, altrimenti qui non tornereste di là, dalla parte di là, dei bianchi. Amici, io rimasi impressionato. Ma come marcammo la divisione fra i bianchi e i neri, subito si vide un altro mondo. Un mondo di abbandono, di degrado dei neri, un mondo di civiltà. Fumavano le strade, erano tutte le strade americane, perché hanno tutta una rete sotterranea di gasificazione della città, no? Sono tutti aggiornatissimi. Ma vedeste che impressione mi ha fatto vedere quei Bronx, quelle persone in degrado totale. Avvertite il gelo, amici, ma fino a quando? Ma fino a quando potremo vedere queste brutture? Ma fino a quando un nero e un bianco saranno separati? Cristo è morto per tutti. Cristo è morto per tutta l'umanità. Ancora gli uomini non l'hanno capito. E se gli uomini non capiscono che noi siamo una sola famiglia, dove deve regnare la giustizia, la verità e l'amore, è voglia che imploriamo la pace. Vi ricordate Madre Calcutta che diceva? Finché ci sarà una donna che abortisce, il mondo non avrà... Ah, e ne abortiscono 480 milioni l'anno. Dicono, sono statistiche, non so se sono vere, certo. Avete capito il mondo? E vuol la pace il mondo, sognatevela. Finché ci sarà un aborto nel mondo, Madre Teresa diceva, il mondo non avrà pace. E allora, amici, arrivederci Roma. Auguriamocela, ma è una parola senza realtà. Il nostro amore, signore Michele, che mi ascoltate, viene da Dio. E il nostro Dio, che ci comanda l'amore, è un Dio acuto di mente e tenero di cuore. In lui ci sono le qualità dell'austerità e della mansuetudine. Dio ha due braccia, una abbastanza forte per circondarsi con la giustizia, l'altra abbastanza soave da abbracciarci con la grazia. Se Dio fosse soltanto tenero, sarebbe un Dio troppo sentimentale, semplice. Un Dio incapace di controllare la creazione. Se Dio fosse soltanto acuto di mente, sarebbe come il Dio di Aristotele, un motore immobile lontano dagli uomini, o come gli dèi della mitologia greco-romana. Ma il nostro Dio è vivo e presente, è un Dio giusto e misericordioso, è un Dio forte che controlla il mondo, ma lascia agli uomini la sua libertà. Noi, amici, alle volte abbiamo bisogno di sapere che il Signore è un Dio di giustizia. Quante volte lo sento dire, ma Padre Eterno, ma sto uomo che sta facendo un sacco di male, ma perché lo fai campare 99 anni o 100 anni? E portalo via, no? E ti pigli quel ragazzo dolcissimo di 14 anni che il 12 ottobre verrà beatificato Carlo Cutis a Roma, in Assisi. Ma che è sta storia? Diciamo noi al Padre Eterno. Non capiamo, lo sa lui perché. Però la realtà è questa. Noi quando siamo in queste condizioni, sopraffatti dal male, vorremmo un Dio di giustizia. Quando i giganti dormienti dell'ingiustizia si levano sulla terra, abbiamo bisogno di sapere che questo Dio può falciarli da un momento all'altro come l'erba del campo, ma abbiamo dei momenti in cui abbiamo teneramente bisogno di sapere che il nostro Dio è un Dio ricco di misericordia, lento nell'amore, lento a considerare i nostri peccati, ma lento a perdonarci. Quando siamo sbattuti dai gelidi venti dell'avversità o percossi dalla delusione, quando nella nostra follia e nel nostro peccato ci sviamo in lontane terre del mare, abbiamo bisogno di sapere che c'è qualcuno che ci accoglie, che sappia perdonarci, che ci comprende e che ci dà un'altra possibilità, un'altra chance, diciamo noi. Quante volte diciamo al Signore: Signore, guardate, questi giorni ho riletto, sto rileggendo continuamente le bellezze della mia giovinezza, sto rileggendo le confessioni di Sant'Agostino. Ma rileggete il capitolo ottavo, decimo, undicesimo, quando Agostino si stacca dal male e sente la tentazione che lo avvince, che gli dice: Agostino, tu ci stai a lasciare e come farai dopo senza di noi? Ma non ricordi il piacere che ti abbiamo donato? Ma non ricordi? E Agostino dice: Signore, tu mi abbracciavi, sentite che bello, con la tua dolcezza, tu emanavi il tuo profumo, io ho alitato, ho respirato la tua gioia e mi sentivo tutto tuo, ma diceva ancora: Signore, aspetta un momentino, ci vengo con te, mentre io mi sentivo strattonato dal piacere che mi conquistava e dalla gioia di Dio che mi aveva allettato, mi sentivo spezzato in due. Agostino diceva: Signore, in questo campo sto ascoltando la tua misericordia, il tuo perdono, ho sbagliato, perdonami, però arriverò anche a te. Amici, quando siamo in queste condizioni anche noi, abbiamo bisogno di sentire che c'è questo Dio che è pronto ad abbracciarti come il figlio al prodigo. Quando il nostro Dio ci abbraccia attraverso tutto il suo amore, sentiamo che l'oscura valle del male per noi è dietro le spalle e ci avviamo verso la luce della gioia e della beatitudine. Questo è il Dio che noi vogliamo e che sta sempre accanto a noi.